www.redigio.it e la storia continua.
Il caso Brindisi. A margine dell'articolo «Gli scomparsi dipinti murali di Remo Brindisi per la chiesa delle Carmelitane Scalze» di Fabrizio Loversi, pubblicato in un numero della Martinella, nelle pagine di Arte Sacra a Legnano, le sorelle hanno scritto il seguente interessantissimo testo, che è qui di seguito. Anche la nostra comunità è stata piacevolmente sorpresa dall'iniziativa della Pacialonga di riscoprire i dipinti che un tempo riempivano il pronao della nostra chiesa. Le ultime generazioni, infatti, avevano solo sentito raccontare di quella vicenda, ma non ne conoscevano l'opera in questione. Qualcuno di noi ha provato a identificare le due figure al portone d'ingresso della chiesa e abbiamo riconosciuto solo la donna che compare di spalle. Non è una monaca, ma Orsolina, figlio di Carlo e Piero Mocchetti, che avevano fatto costruire il monastero. E a proposito di questa figura, prendiamo spunto dall'osservazione sul fatto che fosse voltata di spalle. È anche vero che nel mondo religioso, in alcuni luoghi e contesti, ci sono state in passato e possono esserci ancora usanze e tradizioni, a prima vista strane e stravaganti, come appunto la ritrosia nel farsi fotografare, o al più in generale la discrezione nel mostrarsi all'esterno della clausura. Questo però ha anche più che altro alimentato, e a volte anche frutto di, tutto un immaginario collettivo, con cui ancora oggi abbiamo a che fare. Tutte cose, alcune tradizioni del passato e un'immagine sedimentata che non sentiamo corrispondere alla nostra identità, che noi oggi ci sforziamo di guardare con benevolenza piuttosto che con ironia. Ciò riguarda in generale tutta la vicenda di questi dipinti. Diciamo, il caso Brindisi al nostro Carmelo. E ci pare opportuno chiarirlo, anche per dare un criterio di lettura valida per tante situazioni simili. Il criterio generale che noi per prime assumiamo quando guardiamo la storia e le tradizioni culturali che ci precedono è questo: non giudichiamo mai il passato alla luce della coscienza che abbiamo oggi. La storia, e in essa la Chiesa, cammina nel tempo. La cultura è l'espressione di modi di pensare e di sentire che si evolvono. A volte, a dire il vero, regrediscono anche, ma che insomma seguono epoche e diversi contesti. Accade nel piccolo di una vita personale o nel passaggio di una generazione all'altra, come anche nella grande storia dell'umanità. L'essere umano impone ad ogni generazione una specie di nido culturale, un intreccio e un tessuto di simboli, paure, religioni, leggi, costumi, dove nasce il nuovo uomo, che ogni volta è condizionato in gran parte da questa natura già coltivata e si conquista la libertà di coltivare un nuovo tratto della sua umanità. La comprensione delle cose e del mondo che noi abbiamo, allora, è sempre relativa al contesto e agli strumenti che ci sono dati nel preciso momento storico in cui ci troviamo, nei pregi e nei limiti, ovvero la possibilità di evolvere rispetto al passato, ma anche dentro e degli orizzonti che in futuro altri vedranno limitati rispetto ai loro. C'è dunque tutto un discorso culturale che procede lentamente, ma di cui non si può, con umile rispetto, non tener conto. È tuttavia, in ogni epoca, c'è sempre qualcuno che percorre i tempi, a volte ne è travolto, nel campo del pensiero come in quello dell'arte. Possiamo ad esempio constatare che tutto il secondo millennio d.C. ha visto radicarsi una certa immagine di Dio e dell'uomo, quindi della vita e in particolare della vita religiosa, che oggi comprendiamo in modo diverso, come il Concilio Vaticano II ha cercato di dire. E per fare anche nel campo artistico, solo un esempio fra tanti, più che nota è la sorte che è stata di tanta arte che ha dovuto essere velata per non tumbare un eccessivo senso del pudore che si era diffuso in certi tempi. La vicenda del ciclo di Elia del Brindisi si colleca dentro una dinamica di questo tipo, troppo disomogeneo al nido culturale in cui si inseriva. L'artista non è riuscito a contagiare il sentire collettivo che invece trovava troppo duro l'impatto con la sua opera. Eppure l'opera stessa non intendeva portare turbamento, bensì bellezza e ispirazione. Proprio ciò che in definitiva si voleva salvaguardare. Sono passati molti anni e tutti noi oggi, con possibilità diverse e una coscienza altra, ci guardiamo indietro con qualche rammarico, forse, ma anche con l'umile consapevolezza della nostra storicità. Grate per il cammino fatto e per essere pienamente immerse, partecipi e solidali con i problemi e la vita del nostro tempo, che ci è capitato anche di accogliere l'offerta di un genere tutto particolare di murales. Se infatti è vero che tanti ragazzi hanno una voglia irrefrenabile di esprimersi sui muri delle strade, perché lasciare che siano solo atti di vandalismo e non incanalare invece e valorizzare in senso diverso questa loro espressività? Si può anche offrire loro uno spazio apposito, espositivo, se sanno cimentarsi in un progetto serio e proporre un'idea, una raffigurazione significativa, o anche l'espressione di un impeto spontaneo ma responsabilmente pensato. Come è stato con un tratto del nostro muro di cinta, presso il cancello di Via Dante. Non è arte sacra, questa, ma può essere la proposta di una via educativa percorribile, in un senso ampio culturale.